dagli studi di Radio Palazzo Carli state ascoltando Creature e Luoghi della Fede, una trasmissione a cura di Suor Gasparina. Creature e Luoghi della Fede, la grande vitalità nella Chiesa Cattolica in 2000 anni di storia. Percorsi storici, geografici, religiosi si incrociano sulle frequenze di Radio Palazzo Carli.
La pace. Ci sono cose da fare ogni giorno: lavarsi, studiare, giocare, preparare la tavola a mezzogiorno. Ci sono cose da fare di notte: chiudere gli occhi, dormire, avere sogni da sognare, orecchie per non sentire. Ci sono cose da non fare mai, né di giorno né di notte, né per mare né per terra. Per esempio, la guerra.
Cari ascoltatori, buonasera a voi. Abbiamo avuto la sorpresa di aprire la nostra trasmissione con una poesia di Gianni Rodari sulla pace. L'ha recitata Josué, un ragazzo di 9 anni, dedicandola a Maria, la Salus Populi Romani, perché lei sia salvezza per noi e ci liberi da ogni male. Josué è appassionato dei mezzi di comunicazione. L'esperienza che fa ora qui è un tirocinio affascinante di vita. Egli frequenta l'Associazione degli Scout in qualità di lupetto. Il lavoro di questa sera per lui è una possibilità di compiere buone azioni e di fare nuove esperienze da raccontare al suo gruppo di lupetti. Ma ora, cari ascoltatori, godremo nel conoscere le singolari origini dell'effigie custodita nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma, fatta costruire da Papa Liberio nel 352 e che è all'origine della devozione della Madonna della Neve. La ricerca è del giornalista Riccardo Caniato e dalla chiesa di Lidda nacque l'ispirazione per la Salus Populi Romani. La maggior parte degli scienziati, data l'immagine della Salus Populi Romani tra il IV e il VI secolo, anche se alcuni studiosi la ritengono opera romanica, forse posteriore all'anno 1000. Accordando le due versioni, l'icona fu dipinta con tutta probabilità nei tempi più antichi e restaurata successivamente. Ma secondo il Sensus Fidei, tramandato nei secoli, essa fa parte di quei preziosi ritratti della Vergine realizzati direttamente da San Luca e sarebbe la copia da lui composta di un'opera non attribuibile a mano d'uomo, ma impressa da Maria stessa, per grazia divina, su una parete della chiesa a lei dedicata a Lidda, in Palestina. Questo tempio era da considerarsi uno dei più antichi dell'era cristiana, poiché fu edificato durante l'evangelizzazione apostolica. Sarebbero stati infatti gli apostoli Pietro e Giovanni, trovandosi per la loro predicazione a Lidda, località non distante da Gerusalemme, a volerlo costruire e dedicare alla Madonna ancora vivente, facendone così il primo a lei intitolato. Quando l'opera fu terminata, Pietro e Giovanni tornarono nella città santa, invitando la Vergine a Lidda per santificare la nuova chiesa con la sua presenza. Maria disse loro di precederla, assicurando che lei sarebbe stata in ogni caso lì con loro. I due apostoli obbedirono e una volta ritornati a Lidda trovarono impressa sul muro la sorprendente raffigurazione della Theotokos di cui si parla. A quel punto la Madonna stessa apparve, verosimilmente in bilocazione, come fece anche con San Giacomo al Pilar il 2 gennaio del 40 d.C. Benedisse i presenti, il suo primo santuario e l'immagine stessa, assicurando che Dio avrebbe concesso tramite essa a chi si sarebbe accostato con fiducia innumerevoli grazie e miracoli. La devozione si diffuse rapidamente e si irrobustì al punto che nel IV secolo, in piena persecuzione dei cristiani, l'imperatore Giuliano l'Apostata ordinò che l'immagine venisse distrutta. Ma i soldati destinati alla missione, benché muniti di robusti picconi e raschielli, nulla poterono contro quell'opera così bella e potente. Non riuscirono a procurarle neppure un graffio. Inutile dire che l'iniziativa sortì l'effetto opposto a quello desiderato da Giuliano. La Madonna di Lidda divenne baluardo dei perseguitati e segno tangibile della forza e dell'amore di Dio che vince i poteri di questo mondo. La copia dell'originale, sia o meno opera di San Luca, potrebbe essere arrivata a Roma grazie a Sant'Elena, la mamma dell'imperatore Costantino. Secondo altre fonti, trasportata in un primo tempo a Bisanzio, raggiunse il cuore della cristianità miracolosamente via mare, destinata da Dio al santo Papa Gregorio I. Sarebbe stato lui ad accoglierla all'approdo sulla riva del Tevere. Il cardinale Cesare Baronio, 1538-1607, storico della Chiesa, riferisce che fu lo stesso Gregorio Magno a intronizzare il dipinto in Santa Maria Maggiore nel 590, al termine della processione con cui aveva implorato alla Vergine la fine dell'atroce pestilenza che affliggeva l'urbe. Nell'occasione, all'altezza di Ponte Elio, il pontefice e il seguito di chierici e di fedeli videro in cima alla mole Adriana apparire l'arcangelo Michele e riporre la spada nel fodero. La peste si dileguò e alla mole fu dato il nome di Castel Sant'Angelo e si iniziò ad associare alla sacra immagine il titolo di Salus Populi Romani, salvezza del popolo romano, che gli antichi attribuivano a una divinità pagana protettrice dell'urbe. La Madonna non tradì le attese anche in altre situazioni drammatiche. Nel XVI secolo una nuova pestilenza fu scongiurata dopo che Papa Pio V portò l'icona in processione da Santa Maria Maggiore alla Basilica di San Pietro. Si narra che in quella circostanza, all'altezza di Castel Sant'Angelo, si sentirono gli angeli intonare il Regina Cieli. Sempre Papa Pio V nel 1571 implorò la vittoria, che poi si verificò, della flotta cristiana nella battaglia di Lepanto. E quando nel 1837 a Roma si affacciò il colera, Papa Gregorio XVI seppe che cosa fare senza esitazioni. La Salus Populi Romani fu poi scelta da Pio XII per solennizzare il dogma dell'Assunzione nel 1950. E fu da lui incoronata in San Pietro nel 1954.
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. E ora facciamo una breve pausa musicale.
Ascolta, ti invochiamo, concedi un sbaglierà là verso gli orizzonti lontani si va. E lungo quella strada non ci lasciare tu, nel volto di chi soffre saprei trovare Gesù. Allora ci fermeremo le piaghe a meditare e il pianto di chi è solo potremo consolare. Il ritmo dei passi ci accompagnerà là verso gli orizzonti lontani si va. Il ritmo dei passi ci accompagnerà là verso gli orizzonti lontani si va.
E ora presenteremo un luogo della fede altissimo, antichissimo, suggestivo. È la Sacra di San Michele, spiritualità scolpita nella pietra, scrive l'insegnante Roberta Cambruzzi. Sulla cima del monte Pirchiriano, a quasi 1000 metri di altitudine, a dominare le terre della Val di Susa, sorge l'abbazia di San Michele della Chiusa, conosciuta come Sacra di San Michele, un capolavoro di architettura medievale nato dall'incontro tra arte, spiritualità e natura. La posizione dell'edificio offre la possibilità di dominare l'intera valle e una vista mozzafiato sulle Alpi, creando un legame simbolico con il paesaggio. La verticalità della struttura, la sua collocazione inaccessibile, l'incontro tra opera dell'uomo e natura creano un forte senso di rimandi spirituali che l'hanno elevata a fonte di ispirazione per scrittori e artisti, tra cui Umberto Eco, che qui ambientò il suo romanzo bestseller Il nome della rosa. Il luogo, che è legato alla figura dell'Arcangelo Michele, partecipa alla linea sacra o via micaelica che unisce 7 siti dedicati all'Arcangelo Michele lungo un asse immaginario che attraverso l'Europa: Skellig Michael in Irlanda, Saint Michel's Mount in Cornovaglia, Mont Saint-Michel in Normandia, il santuario di San Michele a Monte Sant'Angelo sul Gargano, il monastero di San Michele nell'isola di Simi in Grecia e il santuario di San Michele e della Stella Maris sul Monte Carmelo in Israele. Secondo la tradizione, la struttura è posizionata su uno dei punti di alta energia terrestre, o Ley Lines, che sono considerati carichi di potere spirituale. La Sacra di San Michele unisce lo stile romanico e gotico a caratteri longobardi e influssi carolingi che si fondono in un'opera che sembra sorgere dalla roccia stessa, come scolpita dalla natura e completata dalla mano dell'uomo. Protagonista di eventi culturali, questo luogo è diventato un esempio di come l'arte del passato possa assumere il ruolo nel presente di evocare domande sul senso di trascendenza e sul compito dell'arte di coinvolgere in una dimensione di profondità. L'inizio della costruzione della chiesa è di difficile datazione. Probabilmente il progetto fu voluto dall'abate Stefano tra il 1148 e il 1170, il quale volle l'abside orientata verso la direzione in cui sorge il sole. Nel giorno della festività di San Michele, 29 settembre. Il santuario esprime il pensiero medievale animato da una profonda fede che si intreccia a paure rappresentate dall'immagine del male nelle sue manifestazioni terrene, terrificanti al tempo e oggi per noi affascinanti. I capitelli delle colonne scolpiti in pietra locale rappresentano motivi vegetali, animali e scene bibliche. Un racconto silenzioso, scolpito nella pietra, frutto del lavoro di scultori anonimi, spesso monaci artisti. Lotte tra uomini e bestie diventano il simbolo del conflitto tra il bene e il male, mentre la figura della sirena bicaudata, dai capelli sciolti e con due code di pesce alzate ai lati del corpo, rimanda alle tentazioni da rifuggire. Si arriva a questa magnifica struttura per una strada immersa nel verde, al cospetto di un gigante di pietra che pare fondersi con la montagna, sfidando il tempo da oltre 1000 anni. Il complesso principale della Sacra è una struttura massiccia con i muri di pietra alti 41 metri, movimentata da più piani sfalsati, archetti e gallerie. La scalinata dei morti che conduce all'ingresso dell'abbazia è uno degli elementi più scenografici. Incastonata nella roccia, affiancata da arcate e tombe di monaci, prepara il visitatore a un'ascesa fisica e spirituale. La chiesa intitolata all'Arcangelo Michele è un capolavoro di equilibrio tra solennità e rigore. L'interno è austero, dominato da colonne poderose, archi a tutto sesto, e una luce fioca che filtra da strette finestre. La figura di San Michele, principe delle milizie celesti, trova nella rude imponenza della Sacra la sua perfetta incarnazione artistica. Una roccaforte dello spirito che sfida le forze del male dall'alto del suo promontorio, dove la verticalità della struttura suggerisce l'anelito verso il divino, mentre la pietra grezza ricorda la forza terrena. La scalinata termina nel portale dello zodiaco, opera di Maestro Nicolao, decorato con bassorilievi simbolici dove sono rappresentati i segni zodiacali e le attività agricole dei mesi. Iconografia legata al tempo, alla ciclicità della vita e alla relazione tra uomo e cosmo. E qui, cari ascoltatori, noi ci fermiamo per una pausa musicale.
C'è una chiesa alpina dove già rintocca una campana. Nel vederla così in alto pare in cielo, è più lontana.
Quel suono pare che dica ancor nel dolce incanto mattutino. Alla chiesetta tutta in fior ritornerà il mio bel alpin.
So del suono ma non è più la campana della chiesetta. Nel silenzio della sera che pian pian suona la trombetta.
Più piano come in un sospir, tra breve non si sente più. Ma il bruno alpino pare d'udir la campanella suona giù.
Rosellina che volteggi là sui monti di buon mattino, è con ansia che aspetta che ritorni il suo bell'alpino.
Seppur lontano il quando penserà, e un dì vedrai che a 13 felice ancora ritornerà.
Forte suona festa la campanella, è tornato il Bruno Alpino e Rosellina si fa più bella.
E bianca e pura come un fior che al sol di maggio sboccerà.
Ed ecco una appassionata storia di vita, di fede, di amore per il bello e il buono. Una vita che si risolve a danzare con Dio. La vita di Anna Nobili, Sor Anna, danzare con Dio. Il giornalista Fabio Dalmasso scrive: il più noto è forse Davide, che assieme a tutta la casa di Israele danzava davanti al Signore con tutte le forze, con canti e con cetre, arpe, tamburelli, sistri e cimbali. Ma ci furono anche Miriam, sorella di Aronne, che prese in mano un tamburello. Dietro a lei uscirono le donne con i tamburelli e con danze. E Giuditta, che si mise in testa a tutto il popolo, guidando la danza di tutte le donne, mentre seguivano armati tutti gli uomini di Israele, portando corone e inneggiando con le loro labbra. Nella Bibbia la danza compare in diversi contesti, spesso come espressione di gioia, culto, vittoria o gratitudine a Dio, spiega Sor Anna Nobili, fondatrice di Holy Dance, l'associazione che dal 2008 porta avanti il festoso e artistico connubio tra fede e danza. Da cubista a suora. Nata a Milano nel 1970, Sor Anna si avvicina per la prima volta al ballo a 10 anni. Ma l'esperienza non è molto positiva. Non mi piaceva soprattutto il fatto che avrei dovuto esibirmi. Ero timida e infatti non andai allo spettacolo finale. La passione però c'era, bruciava dentro di lei. E così, intorno ai 18 anni, si iscrive a un corso di danza funky jazz a Milano, tenuto da una famosa coreografa, che nota la ragazza e la porta con sé. Da lì a poco, dice Anna, mi trovai a ballare in televisione, anche se in realtà ho ballato più da suora che da laica. Inizia così una vita divisa tra allenamenti e prove per la televisione e di notte discoteche, dove Anna si esibisce come cubista. Ho avuto una gioventù sfrenata, sempre alla ricerca di un amore che nessuno poteva darmi, finché nel 1993 a quello che lei stessa definisce un incontro travolgente con Gesù che le cambia la vita. Decide così di prendere i voti nella congregazione delle suore operaie della Santa Casa di Nazareth. Una conversione o una vocazione? Tutte e due, riflette, perché non c'è vocazione senza conversione. La conversione è non seguire gli idoli, ma servire solo Dio. La vocazione è legata al come seguire Dio e in quale tipo di vocazione. Ma nonostante l'abito religioso, il ballo rimane comunque nel cuore di Suor Anna. Così, quando parte per le missioni, crea catechesi in danza per raccontare in tal modo ai bambini poveri i veri valori della vita. Mi veniva naturale unire il mio amore per lui con la mia danza, spiega. Dopo aver preso i voti perpetui, Monsignor Domenico Sigalini, allora vescovo di Palestrina, Roma, le chiede di avviare un corso di danza in diocesi. Rispose entusiasta, anche se la mia intenzione non era insegnare ballo e basta, bensì unire quest'ultimo alla fede. L'idea ha successo e iniziano ad arrivare i primi allievi. Subito due o tre bambini, poi gli adolescenti. In poco tempo sono 30 le persone che seguono gli insegnamenti della suora. Nasce così Holy Dance, o danza sacra o santa, un'associazione di promozione sociale che unisce un serio cammino spirituale alla danza. Da noi tutte le persone vengono aiutate a scoprire la presenza del Padre nel proprio corpo, tempio di Dio, e quindi a prendere consapevolezza che noi andiamo a Dio con noi stessi, nella nostra interezza, con le nostre emozioni e i nostri talenti. Il ballo diventa così uno strumento per celebrare Dio. Non è solo una performance, è un insieme di coreografie, ma è un essere a contatto con Dio attraverso un movimento personale, libero e creativo. Evangelizzare danzando. Chi frequenta gli incontri della scuola di evangelizzazione fondata da Suor Anna si prepara ad annunciare la parola con la danza. Holy Dance è una vera e propria compagnia di evangelizzazione, pronta a portare il Vangelo a tutti coloro che la chiamano, dalle carceri agli ospedali, passando per i teatri, le piazze e le chiese. La danza diventa così narrazione visiva in movimento armonico e libero. La danza evangelizza, guarisce e libera, sia chi la segue, sia chi la vede e la contempla. Alla base della Holy Dance ci sono dei pilastri. Dice così la religiosa, questi pilastri rappresentano una specie di linee guida per tutti coloro che aderiscono al progetto Fede Danza promosso da Suor Anna. Corpo, preghiera, obbedienza, provvidenza, umiltà, comunione, danza di risurrezione, Maria regina della nostra danza e armonia del cosmo. Sono le colonne della nostra carta fondativa. Emblematica in tal senso è la danza di risurrezione, un ballo che nasce da una vita nuova in Cristo. Spesso la vita ci presenta situazioni difficili e ciò può spingerci ad abbandonare il ballo, facendoci cadere nella disperazione, nella tristezza, nella solitudine o nella sensazione di sentirsi bloccati a causa della mancanza di perdono, a causa di un trauma subito, a causa del peccato che rende schiavi. Ma tutto posso in colui che mi dà la forza, sottolinea ancora Suor Anna. Chi danza in Cristo si sente libero da tutto e da tutti e segue solo Gesù risorto. La religiosa cita a proposito l'episodio evangelico in cui Maria Maddalena cerca presso la tomba Gesù morto, ma incontra Gesù vivo. A lei viene chiesto di non rimanere in quel luogo buio, ma di andare oltre, di non amarlo più come prima, ma di cercare la novità di danza di vita che dovrà intraprendere. Non può più continuare come in passato. Ecco da dove nasce la nuova evangelizzazione, dentro la novità che porta la vittoria sulla morte. Allora, la danza del ballerino sarà piena di grazia, di potenza che viene dall'alto. Perché noi crediamo che Cristo è risorto nel nostro corpo, mettendo a tacere le nostre passioni che derivano da una carne corrotta. E concludiamo con la storia di questa Soranna Nobili, dicendo: l'associazione Holy Dance è aperta a chiunque sia interessato ad approfondire il legame tra fede e danza e a farsi testimone di questa evangelizzazione artistica. Cari ascoltatori, e ora ci fermiamo per una pausa musicale. Di questa sera approfondendo la conoscenza del trigramma del nome di Gesù, IHS, Iesus Hominum Salvator, Gesù Salvatore degli uomini. Ci guida in questa ricerca fra Daniele Giglio. Il trigramma del nome di Gesù fu inventato e disegnato da San Bernardino da Siena, frate minore dotto ed erudito del XV secolo. Nella sua predicazione, San Bernardino focalizzò sul nome di Gesù lo sforzo di rinnovare la Chiesa, in antitesi alle insegne araldiche delle famiglie nobiliari, le cui contese insanguinavano le città italiane, Fra Bernardino creò uno stemma dai colori vivaci con cui rappresentare il nome di Gesù. Esso era costituito dal trigramma IHS, inscritto in un sole dorato con 12 raggi serpeggianti sopra uno scudo azzurro. L'asta sinistra dell'H si presenta allungata e tagliata in alto, così da formare una croce, che a volte è poggiata sulla linea mediana dell'H. Il trigramma, tre lettere, è un'abbreviazione di tre lettere del nome di Gesù, in greco, Iesos, Gesù. Ma sono state date anche altre spiegazioni. Una vuole che sia l'abbreviazione del motto costantiniano, in hoc signo, sotto questo segno vincerai. Un'altra di Iesus hominum salvator, Gesù salvatore degli uomini. Ad ogni elemento del simbolo Bernardino applicò un significato. Il sole centrale è chiara allusione a Cristo che dà la vita, come fa il sole, e suggerisce l'idea dell'irradiarsi della carità. Il calore del sole è diffuso da 12 raggi serpeggianti, quanti erano gli apostoli, e poi da 8 raggi diretti che rappresentano le beatitudini. La fascia che circonda il sole rimanda alla felicità dei beati che non ha termine. Il celeste dello sfondo è simbolo della fede e l'oro simbolo dell'amore. Qualche volta il trigramma figurava sugli stendardi che precedevano San Bernardino quando arrivava in una nuova città a predicare. Riprodotto su una tavoletta di legno, lo stemma era posto sull'altare, dove il frate celebrava la messa. E al termine della funzione, con quella benediceva i fedeli, che poi erano invitati a baciarla. Il trigramma divenne un emblema celebre e diffuso in ogni luogo dove San Bernardino o i suoi discepoli avevano predicato o soggiornato. Tale simbolo cominciò ad essere riprodotto in formelle di piccole dimensioni per essere murato all'esterno delle case, sopra i portoni o di fianco ad essi, con un valore apotropaico o di confessione di fede e appartenenza cristiana. In particolare lo si ammira oggi sulla facciata del Palazzo Pubblico di Siena, dove campeggia enorme e solenne opera dell'orafo senese Tuccio di Sano e di suo figlio Pietro. Il Santissimo Nome di Gesù. Fu l'angelo di Dio a suggerire a Giuseppe il nome del bambino che sarebbe nato dal ventre di Maria, sua sposa. Il nome Gesù era piuttosto diffuso in Israele. Un personaggio dell'Antico Testamento porta questo nome: Giosuè, successore di Mosè nella guida del popolo eletto. La parola originale aramaica era Yeshua, che significa il Signore salva. Il nome di Gesù è stato onorato e venerato fin dai primi tempi della Chiesa cattolica, come dimostrano i cristogrammi che decorano l'arte paleocristiana. Durante il Medioevo, questa devozione è manifesta in alcuni santi mistici, in particolare Bernardo di Chiaravalle e Francesco di Assisi, ma è soltanto dal XV secolo che essa diede origine a un vero e proprio culto. A promuoverlo fu soprattutto il predicatore francescano San Bernardino da Siena, 1380-1444, insieme ai suoi confratelli dell'Osservanza, i beati Alberto da Sarteano e Bernardino da Feltre. Nella sua predicazione, San Bernardino iniziò a usare uno stemma con il nome di Gesù abbreviato nel trigramma IHS. Dai pulpiti delle maggiori città d'Italia, San Bernardino spiegava che, mentre la croce evocava la passione di Cristo, il suo nome rammentava ogni aspetto della sua vita: la povertà del presepio, la modesta bottega di falegname, la penitenza nel deserto, i miracoli della carità divina, la sofferenza sul Calvario, il trionfo della resurrezione e della ascensione. Il simbolismo dello stemma fu approvato da Papa Martino V nel 1450. Nel 1721 Papa Innocenzo XIII inserì la celebrazione nel calendario liturgico romano, assegnandole come data la seconda domenica dopo l'Epifania. Pio X la trasferì alla domenica tra il 2 e il 5 gennaio. Dopo la rimozione del calendario generale, fu ripristinata nella terza edizione del Messale Romano da Papa Giovanni Paolo II Santo, che nel calendario liturgico generale la fissò al 3 gennaio come memoria facoltativa. Carissimi ascoltatori, abbiamo terminato anche questa sera. Io vi ringrazio di cuore e auguro a tutti una buona notte e pace e bene. Sono Suor Gasparina.
Palazzo Carli, avete ascoltato Creature e luoghi della fede, condotto in studio da Suor Gasparina.